nel pensiero come antimateria. Il libro si auspica un organismo culturale indipendente dall'autorità statale e da qualsiasi politica, in quanto realizzi l'autonomia delle idee da cui è giustificata la sua formazione. Domando. La parola politica è da intendersi come la contraddizione in pectore dell'espressione comunemente usata di organizzazione sociale? È concepibile una società umana senza un aspetto politico? Sì, certo, dobbiamo prima di tutto cercare di superare quello che questa questione significa come gioco linguistico, ossia gioco di parole, per cui molti intendono per politico ciò che è sociale. Dopodiché, siccome il politico appartiene a determinate forze che non sono assolutamente, non hanno il monopolio di ciò che è sociale, e sarebbe auspicabile che conoscessero che cos'è sociale, allora viene che mediante il politico, l'elemento politico viene dominato l'elemento sociale e ciascuno si aggiusta a modo suo. Comunque, per esempio, se noi guardiamo l'antica società indiana, l'antica società iranica, con migliaia di anni di pace, l'antica società cinese e l'antica polis greca, la politica non esisteva. Poi la parola venne fuori perché fu necessaria, ma assunse il significato di attività che deve essere elaborata da gruppi o da individui, in quanto è finita l'ispirazione sociale, perché quell'ordine che ebbero per esempio i cinque millenni dell'Iran, quelli dell'India, Re Milinda, che era un discepolo del Buddha, e poi una serie di ordini meravigliosi che naturalmente allora erano veramente il massimo. Tutto questo era retto da un ordine interiore che passava attraverso degli esseri che erano qualificati per dirigere la società. E quindi c'era veramente una scelta. Tutto questo però si andò perdendo e l'ultimo ordine lo abbiamo in Grecia e in Roma, però cominciano delle lotte formidabili. Ancora non c'è la politica, però si accenna. La politica vuol dire questo: fine della possibilità che ci sia un'ispirazione spirituale per l'attività delle collettività, quindi per l'attività sociale, e quindi necessità di armonizzare le correnti individuali. Comincia l'individualismo, ossia comincia l'impotenza ad avere una direzione spirituale superiore e quindi il cominciarla a elaborare sul piano inferiore, e questo soprattutto nel Medioevo, dopo la persecuzione dei Templari, con l'ultimo re sconsacrato, con Filippo il Bello, finisce la serie dei re che erano investiti di un potere superiore, comincia il re politico. Lo stesso si può dire del Papa, comincia la politica del Papa, e c'è una lotta in Europa che piano piano dà fisionomia a qualcosa che non riguarda più il benessere delle collettività, ma il potere che certi gruppi hanno, che possono essere anche gruppi militari, gruppi religiosi. E poi li troviamo alla fine nei partiti, E noi abbiamo avuto in Italia un personaggio che ha capito questa e che pubblicò un libro intitolato La politique d'abord, prima di tutto la politica, ossia prima di tutto la teoria medica e poi curare il malato. Ma no, il malato vuole essere curato secondo quello che ha, non secondo le teorie politiche. E questa è la tragedia che noi attraversiamo, per cui la politica interviene nell'economia e rovina l'economia, perché l'economia ha le sue leggi. La politica interviene nel diritto e il giudice influenzato dalla corrente politica non è più giusto. La politica interviene nella cultura e allora i premi si danno a chi appartiene a un certo partito e non più a chi merita. Adesso questo detto proprio in linguaggio molto scabro. Quindi la vera soluzione del problema è che il periodo primo citato allude alla tripartizione, alla tripartizione dell'organismo sociale del dottore, in cui uso adesso il titolo di un libro, L'era della politica è finita, la politica è un mostro che non ha niente a che vedere con il sociale, con l'economico e con lo spirituale e che tuttavia per paralizzare la possibilità che si costituisca un ordine da cui l'uomo finalmente sia aiutato, con un potere inumano penetrano dappertutto, per cui non c'è movimento che non sia politica, prima di tutto la politica, mentre l'era della politica è finita perché l'individualismo inferiore ha compiuto quello che doveva compiere e ha bisogno di un ordine che non sia più quello che viene dalla astrattezza politica e quindi dalle correnti che sono legate da istinti e noi possiamo dire da forze che non sono certamente spirituali, sono luciferiche e armaniche, sono forze istintive e possibilità che determinati uomini, secondo l'istinto che li unisce, quindi in un piano inferiore, si ritrovano in un certo partito. Poi ci sono quelli che nel partito entrano per ragioni di opportunità, per fare carriera. E questo, poi cominciano tutte le finzioni. E noi siamo ormai in una situazione veramente drammatica in tutto il mondo proprio per questo, perché non c'è un'economia che sia veramente economica, perché ci sono poteri politici che intervengono l'economia. Minimamente che la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale poté usare un certo liberalismo economico, perché nessuno la sorvegliava su quel piano, perché dovevano ricostruire, era tutta una macerie. In 2 anni loro non solo si sono rimessi a posto, ma hanno cominciato a offrire i loro prodotti, qualcosa di incredibile, di miracoloso, ma che si potrebbe avvenire dappertutto ove l'economia non fosse oppressa, schiacciata, guidata, diretta dai politici. Vogliono intervenire, lasciare un giorno che si possano lasciare liberi i magliari napoletani, i commercianti milanesi, gli armatori genovesi, i torinesi, questo genio italiano artigiano economico esploderebbe e noi potremmo superare in 6 mesi l'inflazione, ma questo non avverrà perché il mostro della politica ha una presa terribile. E la presa è questa, che per dominare l'umanità Arimane ha bisogno di rovinare l'economia, perché con l'economia rovinata tutti siamo costretti a lavorare, anche la mamma di famiglia non può stare a casa, deve affidare i bambini e correre a lavorare perché se no non gliela fanno con lo stipendio. ed è una continua corsa. Un libro si legge così in fretta, oppure la sera prima, qualcuno mi dice: non lo posso leggere perché casco dal sonno. E questo è l'attacco di Arimane mediante l'economia frantumata, politicizzata. Ci fu un personaggio che capì questo gioco in un momento di luminoso, non lo voglio citare perché proprio qui non dobbiamo fare assolutamente politica, nessuno ci può dire che facciamo politica, perché avete visto, stiamo parlando proprio della fine dell'era della politica, ossia in quest'era dovrebbe cominciare qualcosa di sociale, libero di politica. È come se dei medici si trovassero presso un malato che ha urgente bisogno di cure e invece di studiare che cosa ha, loro subito vogliono far valere le loro teorie, intanto il malato muore, perché è l'obiettiva situazione economica che bisogna guardare, non l'interpretazione politica. E quindi in questo libro Pensiero che andrà fonte della terra c'è un capitolo che è un riferimento alla tripartizione del dottore, che guardate, è la medicina urgente. Oggi a un amico dicevo: ci vorrebbe un pazzo che però abbia il potere politico in mano e che perciò non se ne serva e realizzi la tripartizione. Per esempio, arriva a dire, scusate, questo è un paradosso, un Fidel Castro che può quello che vuole, si afferrasse la tripartizione, malgrado quello che è ora la situazione in cui lui ha portato quel popolo, potrebbe porre un germe di salvezza utile a tutta l'umanità. Un Gheddafi, un altro folle e lucido, che però è un dittatore. Dittatore è una cosa molto brutta, cari amici. E però se un Gheddafi avesse l'ictus, ossia l'impulso a prendere sul serio la tripartizione, la realizzasse, veramente comincerebbe a essere un miracolo. Questo lo dico paradossalmente, perché potrebbe venire la tripartizione solo là dove c'è qualcuno che ha il potere in pugno, per esempio la Russia, ma la Russia ha delle premesse intoccabili. Minimamente noi possiamo dire che in Israele c'è un principio di questa tripartizione, ma anche lì ci sono le correnti politiche che certamente hanno la loro potenza. Quindi la tripartizione camminerà per il fatto che sia vissuta con potenza di idee, sia elaborata, sia discussa, ognuno ha il diritto di interpretarla come vuole, anche se è soggettiva l'interpretazione, va benissimo. Noi abbiamo tra noi degli studiosi della tripartizione e anche un amico che ha scritto un libro interessante come introduzione, e ne verrà fuori un altro, ed è Argo Villella, che mi dispiace che oggi non sia qui presente, ma insomma lo avremo presto. Dunque, allora, politica, bisogna, c'è per esempio quell'opera interessantissima di Mocco, della città antica, di la città antica di
Cistella
di Cunaci, in cui si coglie un ordine in cui la politica non c'è, però è la polis, la città. Comunque si tratta di restituire alle forze sociali la loro verità, ossia l'impulso spirituale, e questo è il lavoro che dobbiamo fare. Quindi lavorando spiritualmente già si lavora per la tripartizione. Il destino umano è l'influsso degli esseri elementari. E qui la nostra amica vorrebbe parlasse degli elfi, ma abbiamo prima parlato degli esseri elementari. E questi esseri elementari sono presenti dovunque, sono anche qui in questo momento, sono vicini a noi, sono uno stuolo infinito e ci sono di tutti i gradi, di tutte le tinte. Ci sono degli esseri elementari molto bassi che sono al servizio delle entità animaniche e poi più in alto ci sono delle entità più indipendenti, poi ci sono le entità elementari del regno della natura e queste però hanno con noi un rapporto importantissimo, perché per esempio gli gnomi esistono, chi ha la possibilità di ricostruire in sé mediante un lavoro interiore e anche lo studio di certe opere il mondo elementare sa benissimo che tutta la natura è una struttura retta dalle forze elementari e quindi gli gnomi esistono e gli gnomi ci sono dei minatori che li conoscono, nel nord ci sono ancora coloro che vedono gli gnomi e così anche gli altri esseri elementari. Gli gnomi sono per esempio nella sfera rimanica, però non sono delle entità rimaniche, sono degli esseri che imprigionati e costretti a servire quella la custodia del mondo dei metalli, della mineralità la più essenziale che esista sulla terra. Però esistono anche degli esseri elementari collegati con la psiche umana e sono esseri elementari al servizio di Lucifero, come al servizio di Arimane. Poi ci sono degli esseri elementari più elevati, fino a quelli che sono al servizio degli angeli e sono entità che evolvono nel servire gli angeli in rapporto all'uomo. Quando noi per esempio ci riuniamo in un luogo, diciamo barzellette per esempio, queste entità che servono gli angeli si allontanano piuttosto deluse e impotenti, mentre cominciano a danzare intorno gli esseri elementari che servono Lucifero e Arimane. Se poi diciamo aggiungiamo le barzellette per esempio della maldicenza oppure della politica sporca, allora questi cominciano a danzare intorno e fanno a gara tra loro a ispirare la volgarità, tutto quello che c'è di peggiore, fino alla possibilità anche di un bel litigio, fino alla bottigliata in testa, fino all'arrabbiatura per esempio. Quando uno si arrabbia, uno di questi è entrato dentro di lui e questo fa così, arrabbia, lo fa arrabbiare, quello dice anche delle parole gravi e poi questo se ne va e quello rimane piuttosto nauseato di quello che ha detto, di quello che ha fatto. E noi abbiamo un rapporto con questi elementari continuo e ne abbiamo una grande responsabilità, perché questi esseri sono al nostro servizio. Per esempio ci sono gli esseri elementari legati all'elettricità, sono degli esseri che sono caduti in basso, portati in basso, per fare i servitori elettrici. L'Enel non lo sa questo, per servire l'uomo. Allora l'uomo come dovrebbe rispondere a questo servizio di esseri elementari? Col fare dell'elettricità un uso spirituale, ossia dovrebbe tutto ciò che è energia elettrica di cui lui si serve dovrebbe servire lo spirito. Allora trovatemi qualcuno che faccia questo, perché tutti si servono dell'elettricità per fare il comodaccio proprio e per godere la vita e per la propria azione egoistica. E questo significa che questi esseri elementari accumulano una potenza antiumana suscitata dall'uomo, ossia c'è un peggioramento della loro evoluzione, per cui nelle future incarnazioni della Terra, questo lo dice il dottore, questi esseri elementari si incarneranno come dei ragni spaventosi che stanno tra il mondo vegetale e il mondo animale. Guardate, bisogna aver avuto l'impressione, per esempio, di una pianta che è quasi un animale, per sentire un senso di orrore. Questo un giorno l'ho provato e ho visto a un certo punto come una pianta che si muoveva con dei... E invece era un ramarro che si muoveva. Ma nel momento in cui ebbi l'impressione che fosse una pianta, sentì un senso di orrore. Poi passò subito perché vedi che era un ramarro che scappò. Ora, questi esseri elementari vivono anche nel magnetismo e sono collegati anche con l'energia atomica. Questi esseri elementari poi in un grado più alto lavorano intorno alle piante e ce ne sono meravigliosi, fino alle silfidi, fino a entità di luce che noi sentiamo quando siamo in contatto con la natura, una vita meravigliosa che viene da questi esseri, ed è il mondo eterico, perché il mondo eterico non è un astratto meccanico mondo di forze, perché non siamo capaci di concepire qualcosa che non sia meccanico. Quando diciamo mondo eterico, non dobbiamo credere un meccanismo enorme eterico, no? Sono degli esseri, come i pensieri sono degli esseri, i sentimenti sono degli esseri, sono tutti esseri. E con questi esseri noi abbiamo un rapporto continuo. Abbiamo dei pensieri volgari e noi siamo in rapporto con degli esseri che incoraggiano la volgarità. Cominciamo a liberare il pensiero e dobbiamo fare una lotta, perché finora siamo stati con dei pensieri vampirici, con dei pensieri degradanti, e questi non ci lasciano facilmente, e quindi la concentrazione diventa difficile. E allora ecco l'importanza di capire che tutto un mondo intorno a noi si muove a seconda di ciò che noi immettiamo di libero nel pensare, nel sentire, nel volere. Ma là dove noi meccanicamente ripetiamo il già fatto, già siamo fuori di queste forze. Quindi per l'uomo è importante comprendere il mondo elementare della natura e avere un rapporto attraverso la percezione di tutto ciò che è ritmico e assolutamente puro nella natura. Persino una roccia bagnata, un ruscello, dei vapori che salgono da un prato dopo una pioggia, l'arcobaleno, e poi gli alberi nudi, stillanti, e tutta una simbologia di forze purissime della natura, forze creatrici, che hanno un rapporto con ciò che nell'uomo è ritmico. Se l'uomo si chiude a queste forze, non può essere creatore, non può essere poeta, non può capire il sociale, perché se no il sociale diventa astrattezza, e l'astrattezza è arimanica. Oggi veramente è difficile uscire da questa astrattezza, perché quando noi parliamo di entità della natura che si manifestano come potenza di ritmo, ma lo stesso riguarda il sociale. Il sociale vuol dire fraterno. E come potete concepire una fraternità scritta sulla carta, al tavolino, con mozioni politiche, con interpretazioni? Questo non è sociale. questo è a rimanico, perché il sociale è una potenza eterica vivente che collega anima ad anima, essere ad essere, e quindi è quella la vera coesione, non i partiti astratti. Quindi col mondo elementare noi siamo collegati continuamente, e dipende anche da questo il nostro destino, perché se noi carichiamo tanti esseri elementari di flussi inferiori che partono da noi e questi ritornano appunto di noi, ci sono degli esseri che continuamente hanno il miracolo della salvezza da tante cose, perché gli esseri elementari più alti, più elevati, li amano, si concentrano intorno a un essere puro, a un essere non egoista, sono pronti a servirlo, e a servirlo persino nelle minime cose, nell'impedire che avvenga una certa disgrazia, perché intervengono, hanno il potere di intervenire. Quindi purtroppo nelle scuole insegnano in maniera che tutto questo sembra parto dalla fantasia, ma il mondo eterico esiste. Il mondo eterico è la potenza del fisico, non esiste un fisico senza eterico. Quindi l'uomo dovrà riprendere il contatto col mondo elementare se vuole riprendere contatto con la realtà, altrimenti la realtà non l'avrà più. Sarà la realtà astratta che sarà una continua catastrofe in tutti i piani. E qui c'è un ultra potente istituto. Caro Massimo, come il pensiero astratto può ritrovare la vita? Se astratto è difficile che ritrovi la vita. Però il pensiero astratto ha avuto la funzione che voi conoscete di rendere indipendente la psiche umana dai dogmi, dai sentimentalismi. Il pensiero astratto, come pensiero logico, matematico, ha avuto questa funzione di dare all'uomo una grande indipendenza dalla interiorità antica, e quindi è stato il primo movimento di un pensiero libero. Però il primo pensiero astratto non era tutto astratto, perché in Galileo si manifestava astrattamente, ma prima era un potere di vita, e poi è diventato tutto astratto e siamo arrivati al punto attuale. Ma già da parecchio doveva essere ripresa la vita vera del pensiero, cioè, perché liberato il pensiero dalla psiche mistica e mitica, il pensiero doveva ritrovare la sua zona di libertà. Questo non è avvenuto, ma questo è quello che noi presumiamo di fare, perché l'esercizio della concentrazione muove dal pensiero astratto, e quindi ritorniamo a descrivere questo esercizio. Questo è un esercizio che risponde già come vocazione a un qualcosa che è eccezionale, perché noi normalmente pensiamo tutto ciò che ci viene imposto dal di fuori. Anche se studiamo un bel testo per dare un esame, in fondo lo facciamo perché non avviene mai che noi diciamo voglio pensare questo pensiero, e allora con questo esercizio invece lo facciamo, e già è capovolta una certa situazione interiore in cui il pensiero è lo strumento del corpo, mentre il pensiero viene dallo spirito e si manifesta mediante un organo del corpo che è il più adatto per questo, è l'organo cerebrale. Però siccome l'organo cerebrale dominano diverse correnti corporee, che cosa avviene? Che queste correnti, che sono correnti istintive, asservano il pensiero. Non dobbiamo dimenticare che nell'organo cerebrale abbiamo tre ordini di forze. Uno metabolico, che è il ricambio, un altro ritmico, che è la parte sanguigna respiratoria, però sono tutti uniti, ritmico, metabolico. Invece c'è una parte nervosa pura, che è la parte più nobile del cervello, che è quella che dovrebbe essere il supporto del pensiero. Il pensiero dovrebbe venire dalla parte spirituale non legata al fisico, esprimersi mediante questa parte nervosa e controllare tutto il resto, ma questo non avviene mai, perché avviene invece il contrario, che tutto ciò che è corrente psichica si afferma nel cervello mediante la zona ritmico-metabolica e domina la parte nervosa con cui l'uomo dovrebbe pensare, per cui il malato pensa i pensieri secondo la malattia e non secondo il pensiero. E qui è tutta la situazione dell'uomo, sia quella del male fisico, sia quella del male psichico, sia quello dell'errore di pensiero di carattere politico-sociale, perché uno che viva secondo impulsi di continuo odio accetterà subito un tipo di pensiero che è dominato dalla corrente istintiva dell'odio ritmico-metabolica, e quindi non c'è nessuno che pensi secondo il pensiero. E questo è un altro aspetto della tragedia di cui dicevamo, perché quando abbiamo detto che c'era un ordine spirituale che un tempo, questo ordine si manifestava non secondo l'organo cerebrale, ma secondo ispirazioni. Questa ispirazione non può essere ritrovata se l'uomo non domina la parte dell'organo cerebrale che per ora condiziona completamente il pensiero. Quindi vogliamo riconquistare quella ispirazione, dobbiamo veramente fare un lavoro di formidabile logica del pensiero cerebrale, ossia avere finalmente il vero pensiero che pensiamo noi, in quanto parte dal nostro volere, e finalmente facciamo funzionare quella parte del cervello che è gerarchicamente superiore a quella ritmico-metabolica. Se uno per esempio è allenatissimo al pensiero, alla concentrazione, questo è possibile, può veramente influire sulle malattie se riesce ad avere il pensiero che, oltre a essere liberato e capace di agire, abbia il potere sul supporto nervoso, il quale a sua volta però lo impone a quello ritmico-metabolico, e vedete che si inverte una situazione patologica. Naturalmente parlo di possibilità eccezionali, però la via è questa. Ora, il pensiero che si liberi però non ha soltanto il compito di riprendere contatto con il suo vero supporto, che è quello nervoso puro, chiamiamolo così, perché è quello in cui non c'è il dominio della corrente emotiva e istintiva, ossia ritmico-metabolica. Non è soltanto questo, e occorre anche un'esperienza del pensiero libero assolutamente dall'organo cerebrale, e per questo occorre la connessione del pensiero puro con la corrente più potente che l'uomo rete in sé e che è indipendente dal corpo, ed è la corrente della volontà. Non so se è stato mercoledì o sabato che abbiamo parlato proprio di questo, che noi abbiamo una volontà che agisce in tutto il corpo, perché è proprio la vera forza interiore vitale dell'uomo. Però, per esempio, nella volontà motoria, la corrente della volontà non passa assolutamente per esempio per il busto, non passa per il midollo spinale, non passa per la testa. Nella testa c'è l'accensione di una rappresentazione che fa appello a delle forze che si può dire che dall'universo direttamente vanno negli arti. E questo bisogna veramente scoprirlo, perché è una scoperta che avrà fra secoli un'importanza decisiva per tutto, perché noi nel volere motorio abbiamo a disposizione le più alte forze dell'universo e gli facciamo fare quello che vogliamo, loro obbediscono e poi facciamo i conti o i risultati. Però che cosa avviene? Che noi queste forze pure del volere, mediante il pensiero puro che cos'è? È il pensiero astratto finalmente coscientemente vissuto fuori dell'organo cerebrale, allora si carica di una corrente di vita che appartiene a quella corrente della volontà che abbiamo detto che non è per niente legata al fisico, e abbiamo finalmente un qualcosa che è una polarità diversa da quella del pensiero, si può dire anzi che è l'opposto, l'antitesi, ma lì si concilia, si incontra nella testa, e questa è l'esperienza più importante che possa avere uno che segue l'ascesi del pensiero, perché sente questa corrente della volontà e fa appello a questo, perché riempie la vita, gli dà il senso della vita, gli dà la sicurezza, gli dà la sanità, la guarigione. E sapete dove si parla di questo? Nella filosofia della libertà, però non andate a cercarlo lì, prima allenatevi col pensiero, cercate di fare un grande esercizio di pensiero e poi rileggete Filosofia della libertà, dove il dottore parla degli impulsi morali che sono le correnti della volontà che il pensiero incontra quando si libera dall'organo cerebrale, per cui finalmente un pensiero giusto, pensato, ha una forza d'azione come l'hanno gli istinti, perché per ora noi siamo capaci di grande entusiasmo per tutto ciò che è istintivo, siamo capaci di veramente di superare ostacoli, essere bravissimi. Ma perché? Che cosa ci muove? Una corrente istintiva. Il freddo pensiero non ha mai potuto muovere niente, e in quell'istinto non solo c'è la corrente rimane, ma c'è anche quella luciferica che è la corrente dell'entusiasmo. L'entusiasmo c'è necessario per fare le cose importanti, però siamo sempre schiavi di un ordine di forze che ci dà quella corrente, ma poi ci tiene. Non siamo liberi, mentre in quella esperienza superiore del pensiero noi attingiamo alla corrente del volere, un impulso d'azione che ha la potenza superiore a quella degli istinti, e l'impulso, lui lo chiama impulso morale, questa parola, questo attributo morale già rimpicciolisce, ma non ce n'è altro, perché è un impulso che noi amiamo perché finalmente in un pensiero abbiamo avuto un contenuto interiore. La corrente della volontà ci viene incontro e diventa la potenza d'azione di questo contenuto, per cui possiamo compiere delle azioni veramente creative con entusiasmo, con lo stesso entusiasmo con cui uno qualsiasi viene mosso dagli istinti. Volete trovare questo? Io ho citato spesso Madre Teresa di Calcutta, non è che lei abbia coscientemente questo impulso, lo ha inconsciamente, però vedete che cosa c'è? C'è l'idea che il Cristo è in tutti, che perciò ogni essere è Cristo, e più soffre e più c'è il Cristo, questo diventa in lei una potenza di volontà che gli dà la possibilità di abbracciare i lebbrosi, di baciarli, di non temere nessun contagio. E questo che sbalordì i buddhisti, che si accorsero che loro da secoli non avevano una simile forza. E che cos'è questa forza del volere che va incontro al puro pensare? Questa forza del volere è il logos. Non lo dicevamo prima quando dicevamo che le più alte forze dell'universo muovono le braccia e le gambe? Soltanto che noi, queste forze che muovono le braccia e le gambe, non sappiamo nemmeno lontanamente come incontrarle. Le possiamo comandare, sono come degli angeli che ci obbediscono. con un braccio posso dare una pugnalata, ma con la mano posso fare una carezza e guarire un mal di testa. È la stessa forza, e noi abbiamo la responsabilità di questa forza, però questa forza la possiamo incontrare nel pensiero, che siamo capaci di vivere con cosciente volontà. Purtroppo devo rispondere a questa domanda, e credo di... E qui c'è una domanda di Beniamino, e dice: la vera forza, conoscenza e fraternità, ecco la socialità, la socialità. Quando si parla di socialità, noi dobbiamo capire che non esiste socialità senza questa corrente eterica, perché gli uomini sono isolati, non si conoscono, non hanno più contatto se non attraverso il sentimentalismo soggettivo, egoistico. Ma quando si comincia ad avere esperienza eterica, lì comincia la vera fraternità. È questa che bisogna instaurare, ma bisogna conoscere la realtà del mondo eterico. E allora qui la domanda dell'ultrapotente Walter, parente di Walter Scott: come prepararsi all'età critica? Ah, perché in rapporto all'immacolata concezione, alla compenetrazione dell'ego da parte dell'io del Cristo e alle sue parole sulla croce, quando dice a Giovanni: ecco tua madre. Ma che c'entra l'età critica? Lascia fare l'età critica, e questa vale per tutte le età. E niente, poi non esiste l'età critica, dicono che esista. Dunque, immacolata concezione, qui richiamo l'immagine del dottore. L'immacolata concezione è Eva, quando nell'Eden aveva il rapporto con Adamo. Questo rapporto era purissimo, non c'era Eros, non c'era Brahma, e si può dire che il sesso era incosciente, non aveva coscienza di sé, perché noi digeriamo bene quando non abbiamo coscienza dello stomaco. Quando non sentiamo lo stomaco e gli intestini, è segno che il nostro ricambio è perfetto. E così avveniva per quei due esseri simbolici. E si può dire che Eva era già l'essere capace di concepire senza peccato. Il peccato cominciò con Lucifero, che disse: no, ma voi dovete sentire quello che avviene, sentirete tutto un mondo nuovo. E quando si accorsero che erano nudi, ma prima non se ne erano accorti. Questo è abbiamo solo 4 minuti, ma adesso diremo questo: che la figura di Eva sparisce nel mito attraverso la tragedia della cacciata dal paradiso terrestre. Però vediamo ritornare questo essere che dice, dopo l'apparizione dell'angelo, dice: ecce ancilla domini. È lei stessa che lo dice questo, e lei rappresenta l'Eva che ritorna, ma ritorna come archetipo umano, perché ogni donna è Eva. E ogni madre che partorisce un figlio veramente accoglie in sé il mistero dello Spirito Santo. E questo lo troviamo nella figura della Madonna. E nella figura della Madonna troviamo anche questo, che lei partorisce colui che incarna il Signore e quindi il Salvatore del mondo. Ma questo ogni donna che è madre lo realizza, se riesce a capire che cos'è il bambino nei primi 3 anni, perché nel bambino dei primi 3 anni c'è il Cristo, c'è il Salvatore del mondo. Quindi tutto quello che è nell'Immacolata Concezione ormai è entrato nell'umano, è soltanto che l'errore umano è di non saperlo e di non realizzarlo. Ma coloro che seguono la scienza dello spirito possono veramente tradurre in realtà la potenza di questa immagine della Madre Immacolata, e quindi apre le porte all'essere che salva il mondo attraverso l'immagine più misteriosa, proprio perché è la più bella ma anche la più commovente, ma proprio per questo ermeticamente chiusa a tutto ciò che è semplicemente intellettuale. E qui dobbiamo fare un lavoro di ritrovamento della Iside Sofia per poter essere degni di capire questo mistero. E questa è la via del Graal. E la via del Graal, e noi ne abbiamo parlato anche troppo, e è una via che alcuni di noi perseguono con una certa purezza, con una vocazione vera, ma si realizza soltanto attraverso l'elevazione al massimo mistero dell'uomo, che nell'Immacolata Concezione è proprio il suo simbolo, perché è la generazione dell'io, ma nello stesso tempo la penetrazione dello Spirito Santo e l'apertura che la nascita di un essere dà alla presenza del Cristo sulla terra.